come nei programmi televisivi che si rispettino, facciamo un rapido riassunto delle precedenti puntate, perché oggi dobbiamo affrontare il problema interno del diritto dell'Unione Europea. Allora, le precedenti puntate abbiamo visto che gli Stati, contrattato e quindi muovendo sul piano del diritto internazionale, diritto tra gli Stati, danno luogo a un'organizzazione internazionale denominata prima Comunità Economica Europea, poi con l'atto unico diventa Comunità Europea e poi a partire da Maastricht in avanti diventa, con Lisbona, diventa Unione Europea, ma sempre quello è. L'organizzazione internazionale ha organi propri: Parlamento, Consiglio, Commissione, Corte di Giustizia, che più o meno significa un organo che dal 78, sì, 78-79, è eletto direttamente dai cittadini, un organo che rappresenta i governi nazionali, ci vanno i ministri competenti per materia, per cui ha una composizione variabile, una commissione che è un organo esecutivo, che è un organo invece stabile, che ha un rapporto fiduciario con il Parlamento, e la Corte di Giustizia che è il giudice del sistema. Questi organi, non la Corte di Giustizia, ma Parlamento, Consiglio e Commissione, attraverso un procedimento che adesso si chiama procedimento legislativo, possono emanare atti normativi derivati. Il trattato è da fonte originale di autorità dell'Unione Europea, gli atti derivati sono quelli previsti dalle norme di riconoscimento del trattato. Di essi alcuni fissano obiettivi che gli Stati devono attuare, sono le direttive, altri sono immediatamente applicabili, i regolamenti e le decisioni. Vi dicevo che le decisioni in realtà sono più atti provvedimentali che atti normativi. Però questo dipende dalle singole linee di azione dell'Unione Europea. La giurisprudenza riconosce però che qualsiasi norma, da contrapposizione agli atti, qualsiasi norma, a prescindere dall'atto che la posta, può, se incondizionata, avere effetti diretti, perché così si tutelano i diritti individuali. Allora, quello che dice la giurisprudenza è, su questo asse di pensiero, così come l'organizzazione europea, l'istituzione europea possono romperci le scatole, porci dei limiti, dirci quanto è il calibro minimo della vongola, quanto può essere lungo una triglia, quanto deve essere sicura una spina elettrica, cosa si deve mettere dentro la cioccolata e la pasta, e quindi limitando in qualche modo la libertà degli operatori privati, così le norme dell'Unione Europea possono garantire diritti individuali. Questi diritti individuali possono essere esigiti davanti al giudice nazionale. Per cui, se io sono un operatore di pizza e voglio esportare la mia pizza in Polonia, e in Polonia scopro che la mia pizza non è commercializzabile perché loro la fanno triangolare, posso rivolgermi al giudice polacco dicendo: io ho un diritto di esportare qua le mie cose e quindi per favore assicurami questa applicazione diretta di una norma di direttiva, che è applicazione diretta perché vieta agli Stati di impedire la commercializzazione delle pizze che hanno le qualità minime necessarie stabilite dalle direttive europee, ammettendo che ci sia una direttiva pizza. E questo effetto diretto può essere prodotto da qualsiasi norma e comporta la prevalenza e l'applicazione diretta di qualsiasi norma europea, a condizione che sia a favore dell'individuo, l'individuo ne rivendica l'applicazione e che sia incondizionata, ossia che abbia il formato di una norma giuridica che il giudice può applicare direttamente senza attendersi un intervento dell'autorità amministrativa o legislativa. Attenzione, perché questa è la chiave di volta, non molto capita da chi studia le questioni europee, e cioè che non è una qualità di atti. Nei manuali di diritto dell'Unione Europea spesso si trovate scritto che sono la caratteristica delle direttive dettagliate. È sbagliato. Non è il carattere dettagliato della direttiva, non è la qualità intrinseca dell'atto. Gli atti hanno la caratteristica dell'immediata applicabilità se sono regolamenti e decisioni, se sono direttive, non sono immediatamente applicabili. Ma sono le norme ricavate da quegli atti. Capite? E questo lavoro di ricavare una norma da un atto si chiama interpretazione ed è compito delle autorità preposte all'applicazione del diritto, essenzialmente il giudice. Il giudice che di fronte a Tizio, che rivendica il suo diritto, gli dice: ah, c'hai ragione, perché quella norma è incondizionata, vieta allo Stato di ostacolare la commercializzazione delle pizze solo perché non sono triangolari. È una norma che ha ricavato lui da un atto che definisce qualità dei prodotti, ma soprattutto contiene un divieto di commercializzare. A queste condizioni, qualsiasi norma inventata dal giudice sulla base di qualsiasi atto dell'Unione Europea può essere dotata di immediata applicabilità, di effetti diretti, cioè può essere applicata direttamente dal giudice. E che cosa avviene del diritto interno? Questo è il problema. Cosa succede se il giudice può applicare la norma dell'Unione Europea e questa norma però è in contrasto con una legge del suo paese? Sono questioni che si pongono con ormai assoluta frequenza, perché nella misura in cui il diritto dell'Unione Europea si è così allargato, capita una serie di occasioni che all'inizio non ci si immaginava di conflitto tra l'ordinamento europeo e quello italiano. E questo è un fenomeno in crescita, ed è un fenomeno che ha portato anche la Corte Costituzionale italiana, come tutte le altre corti costituzionali d'altra parte, a adeguare i suoi meccanismi di reazione. Cioè, come agisca il diritto dell'Unione Europea sul diritto interno è stato oggetto di numerose sentenze, fino alla sentenza 670 dell'84, per cui dal 58 all'84 c'è stata un'evoluzione della giurisprudenza in cui la Corte ha risolto il problema di conflitto tra norme europee e norme interne in maniera diversa, applicando criteri diversi. Sono antinomie. Se una norma interna ti vieta e la norma europea ti autorizza, c'è un conflitto. E questo conflitto va risolto applicando criteri di antinomia, cioè quello che abbiamo trattato tempo fa. Criterio cronologico, criterio gerarchico, criterio della competenza. C'è anche quello della specialità. Tutti questi quattro criteri sono stati usati. Quella specialità è stata usata più in sede di dottrine. E la Corte ha risolto all'inizio come se fosse un problema cronologico. Cioè, vabbè, le norme europee entrano in forza di un trattato che ha un ordine di esecuzione contenuto in una legge, per cui c'è una legge italiana che autorizza l'Europa a fare delle norme, quelle norme vengono incorporate nel nostro diritto come se fossero delle leggi. Essendo delle leggi, essendo delle fonti primarie, hanno la capacità di abrogare le norme precedenti e quindi si sostituiscono con l'abrogazione alle leggi contrarie. E fin qua tutti hanno detto, però, geniale. C'è solo un problema, che le leggi successive possono abrogare la legge europea E questo significa che le leggi italiane possono ripristinare divieti, obblighi, eccetera, vietati dalla legge europea, perché se la legge più nuova batte quella più vecchia, criterio cronologico, questo può succedere. E la Corte di Giustizia si è riperita perché ha detto no. Questo è prendere per i fondelli l'ordinamento europeo, perché se l'ordinamento europeo deve prevalere, questo vuol dire che la legge successiva non può abrogare la norma europea precedente. E la Corte ha detto, vero, mi piace. Allora diciamo che invece del criterio cronologico applichiamo il criterio gerarchico. E quindi possiamo dire che siccome l'articolo 11 della Costituzione garantisce la possibilità che l'Italia sul piano di parità con gli altri stati rinunci ai pezzetti della sua sovranità, diciamo che le norme europee entrano nel nostro ordinamento in forza dell'articolo 11 e quindi al rango di norme costituzionali, e quindi applichiamo il criterio cronologico. Questo significa che se una legge italiana va contro una norma europea, il giudice la deve impugnare di fronte alla Corte Costituzionale per violazione dell'articolo 11 con l'interposto parametro, si chiama così tecnicamente, lo studieremo, della norma europea. Brillante, no? Brillante. Questo vince, questo perde, ma il risultato è assicurato, nel senso che a questo punto qualsiasi legge successiva andasse contro la norma europea cozzerebbe con l'articolo 11 e quindi potrebbe essere impugnata davanti alla Corte Costituzionale. E così la Corte Costituzionale ha adeguato il sistema a quanto chiedeva il principio di prevalenza sancito da tutta la giurisprudenza della Corte di Giustizia. C'è solo un piccolo scomodo problema. Questa giurisprudenza è stata emanata negli anni 70. Nel frattempo la normativa europea si è estesa, dilagato sull'ordinamento e di conseguenza i rari casi di conflitto di allora sono diventati casi quotidiani di conflitto. Questo significava che i giudici ogni giorno sollevavano questioni che andavano alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale alla fine degli anni 70 ha avuto una sventura. Ha dovuto occuparsi dell'unico processo per corruzione di un bel pezzo di governo. E allora vigeva una norma che diceva che per reati ministeriali i ministri non rispondevano come adesso davanti al giudice ordinario, ma rispondevano, dovevano essere messi in stato d'accusa come Presidente della Repubblica e giudicati dalla Corte Costituzionale. Per cui la Corte Costituzionale ha dovuto costituirsi come giudice penale, e tra l'altro la Corte Costituzionale in quei casi viene integrata da 16 membri laici e stati assorte da un elenco formato del Parlamento all'inizio di ogni legislatura, e questo giudice particolarissimo ha dovuto comportarsi come giudice penale, per cui sentire i testimoni, esaminare le prove, sentire gli avvocati e la difesa, e questo ha bloccato la Corte per 2 anni. La Corte, che era già in ritardo perché le questioni si erano accumulate, ha finito con bloccarsi e avere ritardi ormai di 5, 6, 7 anni sulle questioni sollevate. Questo ha provocato da un lato il cambiamento della Costituzione, per cui si è detto l'impeachment vale soltanto per il Presidente della Repubblica, per reati ministeriali la giurisdizione è quella del giudice ordinario, per cui tutti gli altri ministri beccati con le mani nel sacco sono stati giudicati dal tribunale ordinario. E questo si è fatto sul piano di una revisione costituzionale. L'altro problema è stato sollevato dalla Corte in questa sentenza che passa come la sentenza della Pergola, ma è la stessa di questa, 170 ed 84, si chiama sentenza da Pergola perché il professor da Pergola allora è stato membro del Corte Costituzionale, ed era un costituzionalista che si occupava moltissimo di queste cose e che ha dato il suo nome a questa sentenza. Poi è uscito dalla Corte, l'hanno fatto un ministro delle politiche europee e ha dato il nome alla legge da pergola che disciplina i rapporti tra l'ordinamento interno e l'ordinamento europeo, ha legato le sue vicende umane ai rapporti tra ordinamento interno e ordinamento europeo. Questa sentenza da pergola è un'ulteriore revisione della dottrina, della spiegazione dei rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario. La prima dottrina era quella atti primari, fonti primarie, stessa livello dell'ordine di esecuzione che è una legge, l'ordine di esecuzione autorizza di immettere norme, è il rubinetto della famosa slide di tempo fa, e quindi queste goccioline hanno queste norme hanno lo stesso livello delle leggi ordinarie. Cronologia. E questa è stata la prima questione. La cronologia, il criterio cronologico, lavorando sull'abrogazione, sposta il problema sui giudici. Sono i giudici che devono guardare quando è entrato in vigore l'atto e decidere qual è l'atto successivo e applicarlo. Ma abbiamo visto che questo portava delle forti contraddizioni. La seconda dottrina è stata quella dell'articolo 11. Sono le norme europee a livello di Costituzione e quindi la lesione da parte di una legge delle norme europee comporta illegittimità costituzionale. Chi dichiara illegittimità costituzionale? Non qualsiasi giudice, vedremo. Prossima settimana, fra due settimane, è giurisdizione riservata della Corte Costituzionale. Questo ha portato la Corte Costituzionale a infarcirsi di ordinanze dei giudici che dicevano questa legge sulla pasta asciutta va contro la direttiva pasta, e la Corte in quel momento aveva leggermente il lavandino otturato e quindi ne è uscita con una terza dottrina. E questa dottrina non applica il criterio cronologico, non applica il criterio gerarchico, ma applica il criterio della competenza. Tra parentesi, questa sentenza deriva, qui cosa dice? No, non importa la sentenza, ma possiamo andare tranquillamente a vedere, ma a me non ha nessuna importanza. La sentenza Granita, si chiama così dal nome del ricorrente, è una sentenza indicativa, perché il signor Granita, che non si chiamava Granita, era un'impresa che aveva seminativi, e ha aspettato qualcosa come 8 anni ad avere una sentenza. Perché lui ha reagito contro una certa norma interna che era contraria alle norme europee. È andato dal giudice e il giudice gli ha detto: momento, sospendo il giudizio, investo la Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale ci ha messo 5-6 anni a rispondere. Morale, tutta questa cosa è durata credo 8 anni. Potrei sbagliarmi, forse sono 7. Si controlla subito, ma non voglio perdere tempo. Che cosa succede se un caso come questo, che è un caso anche minimo, dura 8 anni? Succede che per 8 anni quella norma europea non viene applicata. Cioè finché la Corte Costituzionale non interviene dichiarando illegittima la legge che ostacola l'applicazione della norma europea, non viene applicata, perché i giudici non la possono applicare perché in mezzo c'è una legge. Per cui o non si accorgono di nulla e applicano la legge italiana, oppure sospendono il giudizio e ricorrono la Corte. Questo vuol dire che il diritto europeo è sospeso. L'applicazione del diritto europeo è sospesa per degli anni. E la Corte di Giustizia ha detto questo è inaccettabile. Così come era inaccettabile che le leggi interne più nuove abrogassero le norme europee, è altrettanto accettabile che le norme europee restino sospese finché la Corte Costituzionale non decide se è legittima o illegittima la legge interna. E allora la Corte Costituzionale escogita questa terza dottrina, questa terza teoria dei rapporti tra i due ordinamenti, che è francamente geniale. È geniale come risposta teorica, anche se ha una fragilità evidente. Però questa dottrina è stata sviluppata nel 1984, siamo, se non sbaglio, nel 2016, questa è ancora la dottrina della Corte Costituzionale. Per cui, a distanza di più di 30 anni, la Corte Costituzionale mantiene questa spiegazione dei rapporti tra ordinamento interno e ordinamento esterno. E adesso possiamo vedere cosa dice questa dottrina. Vi è un punto fermo nella costruzione giurisprudenziale, falso, perché prima ragionava in maniera diversa. Ma comunque, vi è un punto fermo nella costruzione giurisprudenziale dei rapporti fra diritto comunitario, diritto interno. I due sistemi sono configurati come autonomi e distinti, ancorché coordinate, secondo le partizioni di competenza stabilite e garantite dal trattato. Cioè, quindi, abbiamo due ordinamenti che sono separati. Se sono separati, non comunicano. È ovvio. Se non comunicano, non si può agire col criterio della cronologia. Perché come sarebbe dire, prevale la legge italiana o quella islandese? Sono due ordinamenti separati, il criterio della cronologia non ci dice niente. E neanche il criterio gerarchico. Perché la gerarchia sta dentro a un ordinamento, non a ordinamenti diversi. Per cui questa premessa è falsa, non è affatto un punto fermo, anzi è proprio l'inverso. La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha sempre ragionato, fino all'84, come se i due ordinamenti si fossero fusi e potessimo lavorare nei rapporti tra norme europee e norme interne con i normali criteri delle antinomie che si usano all'interno di un ordinamento, criterio cronologico, criterio gerarchico. Questo invece è un punto nuovo, non nuovo dal punto di vista teorico, perché questo è, diciamo, un'impostazione abbastanza tradizionale, adesso vedremo perché, ma è nuovo perché ne derivano conseguenze totalmente nuove. I due sistemi sono autonomi e distinti. È quello che si chiama nello studialetto in diritto internazionale, dove si occupano molto di questi problemi teorici, come teoria dualistica del rapporto tra gli ordinamenti. Nel diritto internazionale esistono due anime tradizionali, la teoria dualistica e la teoria monistica, tipica distinzione. La teoria dualistica è questa, due ordinamenti sono separati, l'ordinamento nazionale e quello internazionale, e quindi anche quello comunitario, sono separati. Non prevale uno sull'altro, sono due ordinamenti diversi che sono coordinati da una serie di cose, tra cui i trattati, la ripartizione di competenze stabilite e garantite dal trattato. La teoria monistica invece fa prevalere l'ordinamento internazionale e dice esiste l'ordinamento internazionale a cima di un'ipotetica piramide, sotto stanno gli ordinamenti nazionali. E questa è la dottrina sempre applicata dalla Corte di Giustizia, che dice esiste l'ordinamento europeo, gli ordinamenti interni sono compresi nell'ordinamento europeo. È un po' come funziona, come vedremo, tra ordinamento statale e ordinamento regionale. Non è che l'ordinamento dell'Emilia-Romagna sia un ordinamento autonomo, deriva dall'ordinamento nazionale e quindi entra nello stesso ordinamento e quindi opera con gli stessi criteri. Qui la Corte Costituzionale sconfessa la dottrina sempre professata dalla Corte di Giustizia e accetta una visione dualistica che è tipica di tutti gli stati sovrani, no? Sono sovrani proprio perché non accettano la prevalenza del diritto internazionale. Perché se fosse prevalente il diritto internazionale, la sovranità si sarebbe spostata in entità extrastatuali, non si sa dove, ammettendo che significa qualcosa, ma l'ordinamento nazionale sarebbe derivato dall'ordinamento internazionale. chiacchiere, sono modelli teorici che non si possono portare in banca e chiedere un prestito depositando il proprio modello teorico. Sono tentativi di spiegare le cose che in larga parte non sono tanto spiegabili. Sono i limiti della scienza giuridica. Come tutte le scienze, anche la scienza giuridica non vede al di là dei suoi confini. Tutte le scienze sono così. Il teorema di Gödel era applicato alla matematica, dimostrazione matematica che la matematica non può spiegare se stessa, la medicina non può spiegare se stessa, la vita non dipende dalla medicina, è un discorso che ho già fatto, ma dà per presupposta la vita. E così il diritto dà per presupposta una serie di cose che io tendo a definire teologiche, come la sovranità. Bene. Però le conseguenze che ne ricava la Corte Costituzionale, da una premessa che probabilmente sta nel mondo della teologia, e sono delle conseguenze fortemente operative dentro l'ordinamento. Si prende qualcosa ai margini. Io sono il diritto, il Dio tuo, e non avrai altro diritto di fuori di me. Premessa della tutta la teologia cristiana. Benissimo. La prende ai margini, perché oltre che cosa c'è? Niente. Incomincerà il discorso con un postulato. E questo è un postulato. I due sistemi sono distanti, sono diversi, sono separati e autonomi. Postulato. Postulato della ragione giuridica. Kant. Benissimo. Allora, posto questo postulato, posto postulato è carina però, posto il postulato, che non può che essere posto se non sarebbe un postulato, i due sistemi sono autonomi e distinti, si rinvia il trattato per la ripartizione di competenze. Noi, stipulando il trattato, abbiamo accettato che un pezzo di sovranità transiti verso le istituzioni europee. È il trattato che definisce questo pezzo. Principio di attribuzione, principio che domina la costruzione europea, come vi ho citato tempo fa, nelle prime articoli del trattato anche di Lisbona, è posto in chiaro che le istituzioni agiscono nel limite dei poteri a loro attribuiti dal trattato, per cui il trattato fissa le attribuzioni. E fissando le attribuzioni, dice la sentenza Granital, fissa quello che è l'ambito di competenza riservato all'ordinamento europeo e di conseguenza anche l'ambito di competenza delle istituzioni nazionali. L'accoglimento di tale principio, come si è costantemente delineato nella giurisprudenza della Corte, credici, e questo è il tipico modo con cui i giudici cercano di accreditare le loro argomentazioni e richiamare dei precedenti, ma i precedenti sono spesso mitologici. In tutte le giurisprudenze, se voi sfogliate la giurisprudenza americana o anche inglese, troverete richiamati dei precedenti sorprendenti. C'è una famosa sentenza della Corte di New York in una causa, potrei anche ricordarmi chi sono le parti, tanto c'è un unico nome, in cui in sostanza il nipote uccide il nonno, ma nello stato di New York non c'era una norma sull'indignità a succedere, per cui lui è stato incarcerato. Una volta in carcere ha detto: scusate, però adesso mi date l'eredità del nonno, e non c'era una norma che lo vietasse, e allora la Corte ha sviluppato un ragionamento che andò a prendersi precedenti di diritto inglese ben prima della scoperta dell'America, ma di per lì ha citato anche un precedente dei dotti bolognesi su una questione di come vanno interpretate le leggi, e lì c'era un precedente che non c'entrava niente, del barbiere che lavora fuori dalla porta della sua bottega, fa un taglio nella guancia e viene condannato perché c'era un editto a Bologna che condannava la pena di morte a chiunque spargesse sangue sulla via pubblica. Allora, in base a questo precedente che non c'entrava niente, ma serviva a mettere in moto un meccanismo di interpretazione, serviva a accreditare un'interpretazione creativa, la Corte di New York è riuscita a dire: ma anche nel nostro ordinamento esiste un principio per cui c'è l'indignità a succedere. Chi uccide il testatore non può ereditare. Tutto questa spiegazione per dire com'è normale che i giudici ogni tanto si appellino a precedenti inesistenti. Le corti inglesi in queste sono fantastiche, perché non avendo una costituzione scritta si riferiscono all'ex terre, alle tradizioni del popolo anglosassone, che possono anche essere tradizioni normanne, che non esistono. Allora, accogliendo tale principio che non esiste, l'accoglimento presuppone che la fonte comunitaria appartenga a un altro ordinamento diverso da quello statale. Le norme che da esse derivano vengono, in forza dell'articolo 11, a ricevere diretta applicazione nel territorio italiano. Ma notate che si parla di norme e diretta applicazione, non si distingue tra regolamenti e direttive. Ma rimangono estranee al sistema delle fonti interne. Rimangono estranee al sistema delle fonti interne, questa è la bomba ricavata dal postulato del dualismo. Per cui le fonti europee hanno la gerarchia europea, il giudice europeo, eccetera. Le fonti interne sono le nostre care fonti, quella nostra bella gerarchia. Se così è, esse non possono, a rigor di logica, essere valutate secondo gli schemi predisposti per la soluzione dei conflitti tra le norme del nostro ordinamento. Per cui non si può applicare il criterio cronologico né quello gerarchico, il che vuol dire che viene smentita tutta la precedente giurisprudenza costituzionale, e su quello lavorava. L'ordinamento c'è, quello dello Stato, pur distinti e autonomi, sono, come esige il Trattato di Roma, necessariamente coordinati. Il coordinamento discende a sua volta dall'avere la legge di esecuzione del trattato trasferito agli organi comunitari, in conformità all'articolo 11, le competenze che questi esercitano, ben inteso nelle materie loro riservate. Il quadrato è perfettamente reso, no? Noi abbiamo l'articolo 11 che consente di cedere la sovranità e la legge che autorizza la ratifica del Trattato di Roma, che rappresenta la cessione d'autorità. Questa sovranità viene ceduta nei limiti del trattato principio di attribuzione. Si crea un nuovo ordinamento, ma quello è un ordinamento separato dal nostro, quant'anche coordinato dal trattato. La distinzione fra il nostro ordinamento e quello della CEE, poi, comporta che la normativa in discorso non entra a far parte del diritto interno, per cui non fanno parte del nostro ordinamento le fonti europee. Non può essere attribuita loro forza e valore di legge, che sono categorie che disegnano la gerarchia all'interno del nostro ordinamento. L'effetto connesso con la vigenza delle due ordinamenti, e perciò quello non già di caducare nell'accezione propria del termine la norma interna, cioè il fatto che il diritto europeo sia connesso al nostro, non fa caducare, abrogazione, il diritto interno, bensì di impedire che tale norma venga in rilievo per la definizione della controversia innanzi al giudice nazionale. Il fenomeno è distinto dall'abrogazione. La conseguenza opera nei confronti della fonte statuale solo se e fino a quando il potere trasferito alla comunità si estrinseca come una normazione compiuta di immediata applicabilità del giudice interno. Fuori dall'ambito, io la leggo tutta poi vediamo cosa significa, e dai limiti temporali in cui vige la disciplina comunitaria così configurata, la regola nazionale serba intatta la proprio valore e spiega la sua efficacia. E appena il caso di aggiungere, essa soggiace nel regime previsto per l'atto del legislatore ordinario, ivi incluso il controllo delle costituzionalità. Adesso vi spiego il miracolo che compie questa decisione. I due ordinamenti sono distinti. Essendo distinti, le norme europee non entrano nel nostro ordinamento. È un effetto solo apparente quel rubinetto aperto, non entra nel nostro ordinamento, sono sempre fonti dell'ordinamento europeo, sono coordinate con il nostro ordinamento dal trattato. Tutto si trasferisce al giudice a questo punto, perché il giudice diventa giudice di applicazione di due ordinamenti distinti. Criterio della competenza. Deve porsi il problema di fronte a un conflitto tra norme, quale sia l'ordinamento competente. Legge il trattato, legge le norme europee e vede se su quella questione è competente il diritto interno o il diritto europeo. È un po' il problema che vi ponevo spiegandovi il criterio della competenza tempo fa sull'isola nata nel fiume Po. Bell'esempio, luminosa intelligenza. Dove si ha, cosa si applica, cosa deve applicare il giudice se ha problemi di permesso di pesca o di applicazione della legge urbanistica perché qualcuno vuole costruirci un faro? Applica la legge dell'Emilia Romagna o quella del Veneto? I due ordinamenti sono separati, in mezzo corre un fiume, ci sono delle regole per attribuire l'appartenenza della isola in base alla linea mezzana del fiume, decide che prevale, che va applicata la legge del Veneto, non è che la legge dell'Emilia venga abrogata, semplicemente non si applica perché quella costruzione sta in territorio del Veneto, si applica la legge del Veneto. Si ragiona esattamente nella stessa maniera quando c'è conflitto tra Stato e Unione Europea. Il giudice deve vedere chi è l'ordinamento competente. E come fa a vederlo? Vede, guarda dentro nel trattato e negli atti derivati. Per esempio, se l'appalto, il contratto supera una certa soglia, che infatti si chiama soglia comunitaria, scattano norme fissate dell'Unione Europea. Se sta sotto soglia, l'espressione che si usa in gergo, si applica il diritto nazionale. Per certi acquisti la soglia sono 200.000 euro. Sotto 200.000 euro all'Europa non importa niente come vengono affidati i lavori o gli acquisti. Interessa i contratti più grossi, perché sono quelli che interessano il mercato. Se tu devi comprare un computer, se l'università deve comprare un computer, non si preoccupa di fare una gara europea, non applica le norme europee. Se deve comprare un macchinario per le cliniche universitarie che costa 1 milione di euro, allora deve applicare le gare, le norme europee. Due ordinamenti separati che hanno lo stesso oggetto, la distinzione è sul valore monetario dell'acquisto. Allora noi abbiamo due regole diverse che appartengono a due ordinamenti diversi e il giudice deve decidere in base a delle regole che sono fissate, poi bisogna vedere dove, qual è l'ordinamento competente. Applica quelle norme e non applica le norme dell'ordinamento che non è competente. Dirà la Corte Costituzionale, non in questa sentenza, ma nella sentenza successiva, che questa non applicazione del diritto interno, o non applicazione del diritto europeo, perché non è l'ordinamento competente, non si concretizza in un giudizio negativo della norma non applicata. Tanto è vero che qua parla di disapplicazione e poi si corregge in una successiva sentenza dicendo non è proprio disapplicazione, più correttamente è non applicazione, perché il termine disapplicazione nel nostro ordinamento ha un significato negativo. Per esempio, se voi impugnate davanti al giudice un regolamento comunale, il giudice amministrativo, se lo trova viziato, lo può dichiarare illegittimo, annullare. Il giudice civile no, non ha la competenza di annullare gli atti amministrativi, ma può disapplicarli e dice questo regolamento è chiaramente legittimo, ma io e di conseguenza io lo disapplico nella mia sentenza. Ma vedete che è una valutazione negativa sulla validità di quel atto. nei rapporti tra diritto interno e diritto europeo non c'è una valutazione negativa, c'è solo una valutazione sulla competenza. Il fatto di applicare la legge urbanistica del Veneto non ha un valore negativo, non è che inficia la legge urbanistica dell'Emilia-Romagna, è solo una questione di confini. I due ordinamenti sono separati, entrambi validi, io scelgo in base ai criteri della competenza. Grande risposta della Corte, come vedete, no? Grande risposta della Corte che, sempre rispettando i suoi precedenti, cioè stravolgendoli, arriva finalmente ad applicare il criterio della competenza e trasferire così di colpo la responsabilità sul giudice. Il risultato è che la responsabilità è del giudice, è il giudice che deve capire qual è l'ordinamento competente. È il giudice che di conseguenza, una volta che ha capito che il regolamento competente è quello dell'Unione Europea, deve trarne le conseguenze. E qui si pone un altro problema per il giudice: quali conseguenze deve trarre? Dipende da un altro passaggio. Quella norma europea che lui deve applicare è una norma che ha effetti diretti oppure no? Perché se è una norma che ha effetti diretti, il giudice è a posto, applica quella norma, applica la norma europea e non applica la norma interna. Se invece la norma europea non ha quelle caratteristiche di essere chiara, precisa e soprattutto incondizionata e non è rivendicata dalla parte a tutela dei suoi diritti, lui non può applicarla direttamente. Se c'ha effetti diretti la applica direttamente, se non c'ha effetti diretti non la può applicare direttamente. E allora che cosa deve fare? Allora deve sollevare la questione di fronte alla Corte per il controllo di costituzionalità della legge interna. Tutto è appoggiato sulle spalle del giudice. E su questo bisogna che riprendiamo nell'ora successiva.